Buonasera, sono andata appunto a Fatima, dicevo, ho fatto un mio pellegrinaggio e sono entrata all'ufficio informazioni per chiedere delle cose varie, dove stavano la casa, dove potevo prendere il pulmino per la casa, varie cose, e poi ho chiesto, ma quasi un po' ironicamente, ma qual è questo terzo segreto di Fatima? E mi è stato risposto all'ufficio informazioni: è l'apostasia all'interno della Chiesa.
Cominciando da Don Paolo, che quando è venuto perfino sull'altare diceva sempre il diavolo, il diavolo, il diavolo. Dunque, il diavolo esiste. È un essere molto potente che si inserisce nelle persone. Gli angeli sono stati trasformati in diavoli, e lo sappiamo, perché se ne è sempre sentito parlare nella Bibbia, nel Vangelo, ma i catechisti ai bambini gliene parlano di questo essere immondo, glielo spiegano chi è il diavolo, e ci ostacola. È più forte di... credo di avere detto abbastanza.
Sì, sono Claudia Caggiula. Allora, mi riferisco... veramente le domande sono velocissime, ma sono tre. La prima è quando cita i sacrifici dei bambini dicendo che in realtà Suor Lucia diceva solamente che la Madonna aveva detto affrontare le difficoltà di ogni giorno e offrirle al Signore. Io ho letto mi sembra che sia proprio un libro di Suor Lucia che aveva avuto la richiesta dal suo vescovo di parlare della personalità e del carattere degli altri due bambini, e questi bambini, impressionati dalle parole della Madonna, facevano in realtà molti sacrifici, rinunciavano alla merendina e facevano altre cose, addirittura diceva Suor Lucia che si mettevano una corda piena di nodi al corpo per sacrificarsi. La seconda domanda riguarda due interviste a Papa Ratzinger che sono state fatte e riportate su una trasmissione della TV 2000. Una intervista del 2000 in cui il Papa non era ancora Papa, aveva il ruolo esatto, e in quella intervista lui dice che i tre segreti erano stati completamente esposti, e nel programma invece poi riferiscono un'intervista del 2010 in cui l'allora Papa diceva: non pensate che sia stato rivelato tutto. E la terza domanda riguarda il 1960, l'anno in cui è stato rivelato il terzo segreto. E sempre in questo programma c'era un punto interrogativo sul fatto che Suor Lucia sembra abbia espresso, a un certo punto abbia confessato che quell'anno era stato deciso da lei e non era stato invece richiesto dalla Madonna. Grazie.
Bene, allora grazie intanto per quello che avete detto. E dunque, per quanto riguarda, io ho segnato soltanto i nomi di battesimo, quindi dico Donatella, ovviamente la signora che ha parlato, la dottoressa che ha parlato, non so, eccetera. Per quanto riguarda il terzo segreto, io non rispondo su quello che possono dire altre persone, perché io in questo momento faccio lo storico, quindi io vi dico quello che dicono i documenti e basta. Poi siamo circondati da persone dove tutti fanno gli esperti della Chiesa e ci sono attori e attrici che fanno i commenti sui comportamenti dei papi, eccetera, come se fossero l'autorità. Ecco. Allora, restiamo nel discorso storico, perché questo è il mio ruolo. Il fascicolo di Fatima in questo momento ce l'ho qui davanti, quindi con tutti i documenti principali. Quindi a questo punto io rispondo su quello. Per quanto riguarda il terzo segreto, o per meglio dire, per quanto riguarda la terza parte di un unico segreto, il riferimento base è che ci sono dei messaggi che vengono trasmessi, i quali possono avere dei linguaggi diversi. Ora, a Fatima, proprio perché davanti c'erano dei bambini illetterati, vengono utilizzati varie tecniche di comunicazione. c'è la comunicazione visiva, c'è la comunicazione verbale, c'è la comunicazione per simboli, c'è la comunicazione attraverso delle locuzioni interiori, cioè la persona che avverte, che sente determinate realtà, il Signore che la guida lungo determinati cammini, eccetera. La terza parte dell'unico segreto è proprio caratterizzata da una serie di immagini che sono simbolo, cioè un simbolismo. Allora bisogna capire, diceva Ratzinger, quello che è il nucleo principale, letto in maniera complessiva, e quelli che poi sono i dettagli, perché sono, due situazioni su cui dobbiamo analizzarli in maniera separata. Se noi andiamo a leggere il terzo messaggio, per capirci, facciamo prima, in maniera complessiva, noi ci accorgiamo che fondamentalmente si parla della sofferenza della Chiesa, cioè la Chiesa cattolica, che deve affrontare prove e difficoltà. Però attenzione, questo è un discorso molto importante su cui richiamerei la vostra attenzione, non c'è assolutamente scritto che cosa avverrà. Cioè, tutto quello che viene aggiunto, quello è un commento di esseri umani che nei loro libri, nei loro articoli fanno tutte le loro ipotesi e così via dicendo, ma non c'è scritto nel terzo messaggio. Il terzo messaggio si parla di una sofferenza complessiva di tutto il popolo di Dio, il quale viene segnato da prove, da sofferenze, da difficoltà, da momenti anche di testimoniare la propria fede con il sangue. E questo popolo di Dio ha davanti questa montagna e piano piano è in cammino lungo questa montagna verso la cima, e alla cima che cosa c'è? C'è la croce. E intorno alla croce che cosa ci sono? Ci sono due angeli che raccolgono questo sangue e che poi ridanno questo sangue alle persone che hanno intorno, perché è sangue di vita. Ma allora questo è il Vangelo. cioè voglio dire, se ci andiamo a riflettere con molta calma e così via dicendo, e ancora prima vi ritroviamo gli elementi dell'Apocalisse, cioè dove a un certo punto c'è il tema dell'agnello, il sangue dell'agnello, la veste bianca, e coloro che sono stati testimoni che stanno intorno al trono, e quindi proprio perché sono stati testimoni e perché stanno intorno al trono cantano la gloria di Dio, lo lodano, lo adorano e così via dicendo, e diventano a loro volta un messaggio per la Chiesa che è ancora in cammino su questa terra. Allora vedete come anche lo stesso terzo segreto di Fatima diventa molto chiara nella sua logica. Cioè la Chiesa dovrà affrontare molte prove e dovrà soffrire. Però attenzione, anche qua, noi non abbiamo bisogno, per capire queste cose, di leggere i commenti di Tizio Caio e Sempronio. Lo dico senza polemica assolutamente, lo dico come storico in questo momento. Perché io, fino a questo oggi pomeriggio, tra l'altro, io mi andavo a leggere le ultime statistiche dei nostri giornalisti di testate cattoliche, adesso non mi metto qui a far citazioni e così via dicendo, che riassumevano nel 2016, quindi soltanto con riferimento al 2016, quanti martiri ci ha avuto la Chiesa. Solo il 2016, siamo nell'ambito delle centinaia e centinaia di persone. Sono stati ammazzati vescovi, sono stati ammazzati sacerdoti, sono stati ammazzati religiosi e religiose ovviamente, sono stati ammazzati laici e così via, solo nel 2016. A questo punto, se volete avere un'idea, vi lancio una proposta che può servire come catechesi ordinaria. Forse qualcuno lo sa, forse qualcuno non lo sa, non importa. Proprio a Roma c'è una chiesa che si chiama la Chiesa di San Bartolomeo, non è parrocchia, la quale si trova sull'isola Tiberina. Bene, qui da diversi anni ormai la Chiesa di San Bartolomeo è stata dedicata, dopo l'anno 2000, cioè con Giovanni Paolo II e così via dicendo, è stata dedicata ai martiri cattolici. E ogni altare della Chiesa di San Bartolomeo ha tutta una serie di immagini di questi martiri, e la Santa Sede ha chiesto, attraverso anche organizzazioni cattoliche, Sant'Egidio e così via dicendo, ha chiesto alle diverse nazioni di avere delle reliquie o comunque degli oggetti utilizzati da questi martiri che vengono conservati qui nella chiesa di San Bartolomeo. Quindi una delle proposte che può servire anche in Quaresima, eccetera, andatevi una volta a vedere questa chiesa di San Bartolomeo, vi colpirà moltissimo perché ci sono tutte le testimonianze dei martiri. Quindi allora, vorrei dire, in maniera assolutamente non polemica, noi non abbiamo bisogno di capire il terzo segreto attraverso quell'articolo o attraverso quel libro, perché i martiri già ce li abbiamo. E i martiri, la Chiesa Cattolica ce l'ha tutti gli anni, perché potrei fare le statistiche, ma avrei bisogno ovviamente di tempo. Quindi il discorso dell'apostasia è un discorso dell'apostasia, tra virgolette, perché stiamo riferendo discorsi che fanno è semplicemente un qualche cosa che fa parte di un'interpretazione di alcune persone. Allora, noi rispettiamo profondamente il pensiero delle varie persone e così via dicendo, però devono avere la correttezza di dire che quello è il loro commento, non quello che è contenuto nel terzo segreto di Fatima. Lì ci vuole anche una certa correttezza quando si fa queste cose. Secondo punto, Giuliana ha certamente ragione là dove parla appunto del saper ripresentare nella Chiesa la figura del male e del demonio. Uno dei papi che ha dato molta attenzione a questo è stato per esempio Paolo VI. Io ero accanto a lui quando fece tutta la catechesi, io ero dirigente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, e quindi in quel momento stavamo tutti intorno a Paolo VI e lui stava svolgendo questo tipo di catechesi. Quindi io l'ho ascoltato proprio avendolo davanti, tra l'altro. E questo tipo di catechesi è stato ripreso anche da Ratzinger, comunque, cioè Benedetto XVI, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di riferimenti che poi molte volte non vengono messi in evidenza semplicemente perché la gente non li vuole sentire. Questa è la realtà, cioè dobbiamo anche dirlo. Cioè tutte le cose che impegnano le singole persone e che provengono da Fatima, nessuno ne parla. Laddove c'è l'impegno personale, nessuno ne parla. Poi, se dobbiamo andare a fare questo discorso, apostasia e guerre, quale guerra ci sarà, se Giovanni Paolo I è stato avvelenato, se non è stato avvelenato, se è colpa della suora che gli dava il caffè, se facciamo Rina numero 2 col carcere, eccetera, allora questa è una cosa che appassiona e vende i giornali di gossip. Però noi non facciamo gossip, noi facciamo storia della Chiesa, o almeno io faccio storia della Chiesa. E allora bisogna rimanere anche una certa trasparenza di comportamento. Quindi il diavolo esiste perché fa parte della dottrina cattolica. Il male esiste perché è espressione ovviamente del maligno, e quindi a questo punto occorre anche rinnovare il nostro impegno. E vorrei dire però che è molto importante, perché nella liturgia ci sono anche dei momenti che fanno parte di esorcismi. A volte non sempre uno ci riflette. Mi permetto solo, entro per un secondo nel discorso pastorale, un secondo solo, quando si recita il Padre Nostro. A nessuno gli viene in mente che a un certo punto si dice ma liberaci dal male. Quella è una preghiera di liberazione, cioè in senso anche canonico e in senso pastorale e in senso dogmatico anche, preghiera di liberazione. Ah, va bene. Sì, d'accordo, cioè lei dice le nuove... Bene, il terzo punto che è stato sottolineato. Io ho scritto qui Claudia, ovviamente, se la signora, dottoressa, non so, professoressa, eccetera, giustamente là dove si parlava dei sacrifici dei bambini. Allora, che cosa dicono le fonti, che cosa dice Lucia? Io tutto quello che è stato raccolto sulle testimonianze di Lucia ce l'ho qui davanti, quindi non è che è un discorso così campato in aria. Cioè Lucia dice semplicemente che viene chiesto ai bambini il senso del sacrificio, non il sacrificio concreto, ma il senso del sacrificio, cioè fare delle piccole rinunce per i peccatori. Questo significa che i bambini capiscono molto bene questo discorso e a volte, per esempio, hanno sete ma non bevono, oppure hanno del pane ma lo danno ad altre persone e non lo mangiano loro. Quindi fanno questi piccoli sacrifici, ma sono sacrifici che riguardano la loro età e che fanno riferimento alla loro esperienza, non sono delle cose straordinarie. Il discorso della corda è vero. Il discorso della corda è vero e riguarda tutti e tre. Perché è vero? Perché non l'ha detto la Madonna, cioè non c'è da nessuna parte questo discorso del sacrificio attraverso la corda, assolutamente. Semplicemente che Lucia una volta ebbe la possibilità di avere tra le mani una corda che loro utilizzavano per gioco, perché loro avevano il gioco dei sassolini, avevano il gioco delle buche, avevano dei canti. Addirittura nel fascicolo su Fatima ci sono ben 6 canti che Lucia trasmette al vescovo per fare anche vedere come cantavano loro, che cosa cantavano e così via dicendo. A questo punto Lucia gli capita questa corda e là gli viene questa idea: questa corda potrebbe essere stretta al mio braccio sinistro. La stringe al braccio sinistro, si accorge che evidentemente muovere un braccio con una corda che stringe il braccio fa male, e allora è Lucia che dice: la offro per i peccatori. Ma non gliel'ha detto la Madonna. Questo è il punto. Cioè è la ragazza, la bambina, per meglio dire l'adolescente, poi, che a un certo punto fa questo tipo di scelta. Che cosa fanno Francesco e Giacinta? Dicono: allora lo facciamo anche noi, perché c'era una simbiosi tra di loro, cioè Lucia poi era anche un po' la leader loro, e quindi anche loro fanno questo tipo di esperienza. Quindi è vero questo tipo di esperienza, tanto che poi Lucia racconta nelle sue memorie che quando muoiono Francesco e Giacinta, lei brucia queste due corde, tra l'altro. Ma sono delle iniziative però personali, cioè non possono essere applicate, diciamo, ai desideri della Madonna. È vero anche un altro discorso che è molto importante, che è sempre legato all'intervento di Claudio, cioè il fatto che i veggenti ricevono un messaggio, che è un messaggio che devono trasmettere poi praticamente alle persone circostanti, che devono trasmettere alla Chiesa, ed è il messaggio della pace. Pace che si può ottenere attraverso una serie di strade, che sono le strade della santificazione. Quindi questo è il messaggio di Fatima. Successivamente poi alcuni segreti che gli vengono rivelati non sono delle realtà che loro devono comunicare, ma sono delle realtà che dovranno aspettare il momento migliore per poter comunicarle. Perché avviene questo? Avviene questo perché la Chiesa riceverà, i papi riceveranno il terzo segreto, leggono il terzo segreto, tra l'altro Giovanni Paolo II lo leggerà, che era ricoverato al Policlinico Gemelli, comunque prima di lui l'avevano letto anche gli altri pontefici, Paolo VI l'aveva letto, tra l'altro, eccetera, e capiscono due cose. Capiscono che da una parte il contenuto del terzo segreto è che la Chiesa dovrà affrontare molte sofferenze, attenzione, e quest'idea verrà comunicata subito dalla Chiesa, non è stata tenuta segreta. Se voi andate a rileggere alcuni interventi dei pontefici, voi vedrete che il contenuto del terzo segreto è stato manifestato, cioè la Chiesa che deve affrontare delle sofferenze. Che cos'è che non è stato divulgato? Non è stato divulgato quella parte del terzo segreto formata dai dettagli, perché gli stessi pontefici dovranno cercare di comprendere meglio il significato di quei dettagli alla luce dei segni dei tempi. In altri termini, a un certo punto nel terzo segreto si parla di uomini che con le frecce tirano l'arco e così via dicendo. Quindi giustamente i papi hanno detto: vabbè, ma questo non è un dettaglio che è importante da comunicare a 1,5 miliardi di persone. Il messaggio che è da comunicare a 1,5 miliardi di persone è il messaggio che la Chiesa affronterà delle prove e delle difficoltà, e questo comunque in tutti i discorsi dei papi che sono stati a Fatima è stato detto, ed è stato detto anche dai segretari di Stato. Quindi a questo punto non è vero che il terzo segreto non è stato mai rivelato, è stato rivelato nel suo significato essenziale. tutte le immagini figurate del testo segreto sono state ritenute in pectore perché non decifrabili, cioè nel senso gli stessi pontefici hanno cercato di capire che cosa potevano significare. Il discorso del 1960 è vero, è Lucia stessa che mette per iscritto che lei mette da leggere nel 1960 e a un certo punto sarà proprio Bertone, io mi ricordo tra l'altro, adesso non voglio andare in dettagli, ma comunque insomma a un certo punto Bertone proprio andando nel monastero delle Carmelitane dove c'era Lucia, a un certo punto gli chiederà ma chi è che ha scritto 1960, dovevano fare preparare anche per la causa di beatificazione per Francesco, per Giacinta, occorrevano delle nuove testimonianze di Suor Lucia e così via dicendo. A un certo punto chiedono a Suor Lucia una serie di cose: prima, è vero che tu hai scritto queste cose qua, è la tua calligrafia, è autentico questo quello che tu hai scritto e che hai mandato al Papa, cioè faranno una serie di domande che sono di tipo canonico soprattutto queste qua, e poi a un certo punto ci sarà, ma 1960 chi l'ha scritto? E Suor Lucia dirà, l'ho scritto io. Dice, perché l'hai scritto te? Perché, dice Suor Lucia, io ritenevo che prima di quel tempo la gente non avrebbe capito il senso di questi messaggi.
Io volevo sapere, non so se è una domanda da fare allo storico, ma qual è il senso complessivo di questa apparizione? Cioè, se non avessimo avuto Fatima, cosa avremmo di meno oggi?
Sì, allora per quanto riguarda Pio XII, l'avevamo detto già in precedenza, c'è un documento bellissimo di Pio XII che riguarda proprio la consacrazione del mondo, della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia, lui fa esplicitamente il riferimento alla Russia. In questo documento non c'è l'altro aspetto, cioè quello della comunione con gli altri vescovi, lo avremo con Giovanni Paolo II. Ovviamente dovrei anche qui mettermi a spiegare quali erano i vari ragionamenti che erano stati fatti nelle varie scelte pontificie. Non è che a un certo punto i papi prendono delle decisioni, come dire, dall'oggi al domani, sentono i loro consulenti, sentono il padre spirituale, cioè si sente la congregazione per la dottrina della fede e così via dicendo, cioè si cerca a un certo punto di capire quali erano le scelte che dovevano fare. E poi alla fine si arriva a questo completamento nell'84 e Lucia dirà che è stato completato quello che aveva chiesto la Madonna. Ecco, qual è il senso complessivo? Il senso complessivo è che c'è un filo rosso che collega tutte le apparizioni mariane e che è la pace nel mondo. E quindi a questo punto a Lourdes si parla anche lì di conversione, alla Salette si parla di conversione e anche in altre apparizioni, perché poi ci sono state anche apparizioni non a volte riconosciute dalla Chiesa, a volte non riconosciute, ma comunque viene riconosciuto il culto, cioè viene riconosciuta la possibilità di celebrare messa, per esempio, in un certo luogo e così via dicendo. E noi abbiamo a Roma un'esperienza molto positiva e così via dicendo, cioè la Madonna delle Tre Fontane, per esempio la Madonna delle Tre Fontane non ha ricevuto, io sono riuscito ad avere un colloquio anni fa con Bruno Cornacchiola che era il veggente della Madonna delle Tre Fontane, un colloquio da soli, molto interessante tra l'altro, e lì non c'è un riconoscimento ufficiale della Chiesa, però comunque c'è la possibilità di celebrare la messa. Tra l'altro vorrei anche ricordare che tutte le apparizioni mariane non sono legate a dogmi, cioè nel senso che non è un dogma l'apparizione mariana. La stessa Fatima, se voi andate a leggere il documento con cui il vescovo di Leiria attesta che Maria è realmente apparsa a Fatima, tutto il documento sono tre righe. Sono tre righe, cioè più o meno dice, adesso non mi ricordo in memoria, ma più o meno la frase è, si attesta che realmente la madre di Dio è apparsa a Cova da Iria e così via dicendo, cioè più o meno è così, sono tre righe. Perché questo? Perché la Chiesa non entra mai nei dettagli, proprio perché il discorso dei dettagli può essere legato anche a delle realtà soggettive, a come i veggenti percepiscono le realtà. La Chiesa dice semplicemente sì, attestiamo che lì effettivamente la Madre di Dio è apparsa. Quindi allora, poteva esserci Fatima, poteva anche non esserci, questo adesso nel disegno di Dio evidentemente tutto è possibile, tutto può avvenire, tutto può non avvenire. Noi diciamo così, come risposta da storico, è che ci vedo un filo rosso che collega tutte queste apparizioni fino alle ultime, anche a quelle più note, più recenti e così via, su cui c'è anche un dibattito, eccetera, e che è sempre il tema della pace, perché Maria comunque fino all'ultima apparizione si presenta come sono la regina della pace. Quindi allora vuol dire che la pace nel mondo non c'è, e l'unico che può dare la pace al mondo è Dio. Insomma, questo è un messaggio, e per questo dicevo molte volte la Madonna è una catechista, nel senso che si mette accanto alle persone e a un certo punto cerca di fargli entrare un po' di sale in zucca, avrebbe detto mia nonna, insomma. Ecco, poi la terza domanda, le apparizioni, non mi ricordo più però qual era il titolo. Ah sì, mi scusi perché ho la testa un po'. Dunque allora, sono uguali per tutti per quanto riguarda, per quanto riguarda la seconda e la terza dell'angelo, perché la prima dell'angelo è Lucia con tre amiche. Sono uguali per tutti e tre con riferimento a Cova d'Airia. Poi la terza, tra l'altro, è stata anche spostata perché questi vengono arrestati, vengono messi in una stanza, tenuti dal sindaco alcuni giorni. Comunque la Madonna appare, ma appare in un'altra data. In quel caso comunque sono sempre in tre. Dopo le apparizioni alla Cova d'Airia, due muoiono, però sappiamo che prima della loro morte ricevono anche delle apparizioni private. Per cui sappiamo con certezza da Lucia che Francesco ha delle apparizioni, sappiamo con certezza che anche Giacinta avrà delle apparizioni, e sappiamo anche che Lucia, anche lì da sola, comunque avrà poi delle apparizioni sia della Madonna sia di Gesù. E sì, lei ormai era già religiosa e così via dicendo, anzi nel primo caso era postulanda, vabbè adesso non andiamo nei dettagli. Quindi allora insieme è soltanto Cova d'Airia e secondo e terzo incontro con l'angelo.
Se permettete, volevo fare un'ultima domanda, magari a tutte e due, anche a Don Paolo, se chi risponde. Fatima, da Fatima arriva un messaggio di verità assolute dall'inferno, cioè sono verità assolute. Nel 2017 come si può mettere in contatto Fatima appunto con il mondo di oggi che le verità assolute le rifiuta? Lei parlava di pace come conversione personale, no? Come santificazione, come processo di santificazione. Oggi pace l'associamo ad altri termini, a dialogo, a tolleranza, cose più relative, ecco. Come oggi si può mettere in contatto Fatima appunto con il mondo di oggi?
Noi ci troviamo attualmente con una grande difficoltà, per il semplice fatto che attualmente i cattolici nel 2017 sono letteralmente circondati da una serie di correnti di pensiero che sono profondamente diverse dall'orientamento della dottrina cattolica. Quindi a questo punto la risposta è che bisogna partire dall'idea cancellare qualsiasi cosa sia un trionfalismo, partire dall'idea di fare delle grandi manifestazioni di potenza, partire dall'idea di essere più bravi, più buoni, più belli, cancellare l'idea di avere, come dire, una forza che è capace di sottomettere tutti, e ritornare al senso del Vangelo, cioè ritornare a quella nuova evangelizzazione di cui parlava Paolo VI, e di cui però ritorna anche Benedetto XVI. Ci sono stati degli interventi di Benedetto XVI sulla nuova evangelizzazione, ma anche il presidente della CEI ha parlato di nuova evangelizzazione, dove nuovamente bisogna impegnarsi a dialogare con il mondo contemporaneo usando tecniche, modi e così via contemporanei, però contemporaneamente con una fedeltà a quello che è il patrimonio della fede. Quindi mantenere il patrimonio della fede pur avendo la flessibilità di usare dei metodi e dei linguaggi che possano essere meglio compresi dalle persone. Credo che questo è il nostro impegno e non è assolutamente facile.
Grazie professore, anche a me.